4 maggio 2009, ore 21, The Ghost of Tom Joad comincia qui.
Diceva Tom: mamma, dovunque un poliziotto picchia una persona, dovunque un bambino nasce gridando per la fame, dovunque c'è una lotta contro il sangue e l'odio nell'aria, cercami e ci sarò. Dovunque si combatte per uno spazio di dignità, per un lavoro decente, una mano d'aiuto, dovunque qualcuno lotta per essere libero, guardali negli occhi e vedrai me.
Ancora e ancora, classico appuntamento del lunedì sera su Radio Alzo Zero, appuntamento appunto con The Ghost of Tom Joad e dunque con il sottoscritto Federico Zamboni, in regia Sara Santolini. Di qui a un po' ricostituiremo l'ensemble, la coppia che vi aveva tenuto compagnia nelle prime puntate appunto della trasmissione. E nel frattempo però un benvenuto all'ascolto a voi tutti, e ricordiamo ancora una volta le coordinate essenziali della trasmissione, appunto The Ghost of Tom Joad in onda su Radio Alzo Zero, raggiungibile transitando per il sito ilribelle.com, trasmissione e radio, che naturalmente sono legate ben volentieri a doppio filo e anche qualcosa di più al mensile La Voce del Ribelle. E noi siamo arrivati al numero 16 di The Ghost of Tom Joad. Invece il mensile si avvia a editare proprio da un momento all'altro, da un giorno all'altro, il numero 8. Abbiamo cercato di anticipare un pochino i tempi di stampa in maniera tale da riuscire a spedirlo già nell'arco di questa settimana, e incrociando le dita dovremmo anche riuscirci. Come di consueto, un'occhiata a quello che faremo, o almeno a quello che abbiamo intenzione di fare, ma credo che una buona parte riusciremo sicuramente a portarla poi a termine secondo i programmi. E dunque, in apertura, saltando quel minimo di ricognizione che mettiamo proprio in apertura di trasmissione, in apertura o quasi, la scheda che avevamo annunciato la settimana scorsa e che viene a completare la serie di schede che abbiamo dedicato alle elezioni europee e in particolare al Parlamento europeo. Questa sera spazio ai gruppi politici che si trovano, che vengono formati appunto all'interno del Parlamento europeo e che vanno poi ad aggregare parlamentari della più diversa provenienza per quanto riguarda gli stati e molte volte per quanto riguarda anche la provenienza politica, nel senso che, come vedremo, molte volte ci si ritrova poi a condividere una stessa etichettatura in termini ufficiali, ma poi naturalmente questa etichettatura non porta poi con sé anche una coincidenza assoluta per quanto riguarda i contenuti e i riferimenti. Ne parleremo dopo. Successivamente alla scheda invece ampio spazio al problema della libertà di stampa, un problema che è permanente. Sono usciti proprio negli ultimissimi giorni i dati di questa inchiesta annuale che viene fatta da parte di una organizzazione statunitense indipendente, o almeno nominalmente indipendente. L'Italia è stata collocata ancora più in basso rispetto al solito nella classifica dei paesi dove vige una maggiore o minore libertà di stampa, e naturalmente il motivo di questo abbassamento è quello che è facilissimo immaginare, vale a dire questa anomalia tutta italiana per cui il Presidente del Consiglio, il leader del principale partito italiano, e poi anche colui il quale controlla direttamente ben 3 televisioni. E poi ancora di nuovo spazio agli altri stili di vita. Stiamo toccando diverse sfaccettature. Questa sera sarà la volta, naturalmente insieme a Pamela Chiodi, di un giro d'orizzonte per quanto riguarda lo slow food. Ne parleremo, è un fenomeno assolutamente condivisibile per quanto riguarda le premesse, quelle che appunto ci portano a preferire, a scegliere un rallentamento generale delle nostre abitudini di vita e di consumo, quindi appunto slow food, il mangiare lento in contrapposizione invece al fast food dei vari McDonald's e catene similari. E dopo ancora invece consueta ricognizione su quello che è accaduto, naturalmente solo una piccola scelta di notizie, di informazioni che però ci sembra il caso di andare a recuperare in qualche modo, di andare ad incorniciare in modo particolare. E poi ancora appuntamento con Ci sono o ci fanno, questa volta una cosa decisamente spassosa che si è vista la settimana scorsa in chiusura di settimana sulla 7 a Tetris. E poi ancora in ultimo, ma su questo incrociamo le dita perché l'appuntamento c'è, ma sarà il caso poi di andarlo a verificare, uno spazio dedicato a quello che è il rapporto tra ciò che si autodefinisce informazione, che però poi molte volte va a coincidere, a scivolare, a sprofondare nello spettacolo, quindi nell'intrattenimento, spesso più fine a se stesso e più compiaciuto da parte delle persone che dovrebbero arrivare a portare chissà quali contenuti e invece poi si preoccupano innanzitutto di promuovere la propria immagine. Detto questo, per quanto riguarda il menu, andiamo invece ad aprire innanzitutto una piccolissima sottolineatura. Ieri, il 3 maggio, ha compiuto 90 anni Pete Seeger, quello che si dice un vero e proprio decano, un vero e proprio nume tutelare della musica folk statunitense. Naturalmente quelli che sanno che The Ghost of Tom Joad riprende in apertura la canzone di Springsteen, che sanno quale sia la passione del sottoscritto nei confronti di Bruce Springsteen, che sanno che Bruce Springsteen qualche anno fa ha realizzato un album chiamato proprio The Seeger Session, probabilmente si aspettava che mandassimo qualcosa appunto dalle Seeger Session, e invece no, lo faremo, ci sembrava un po' troppo banale, lo faremo sicuramente in qualche puntata successiva. Prima di arrivare alla scheda, due parole sul concerto del primo maggio. Concerto del primo maggio che aveva come punta di diamante, come nome di maggior richiamo, Vasco Rossi. La cosa ha sicuramente funzionato dal punto di vista dell'afflusso di pubblico, c'erano qualcosa come 800.000 persone, veramente una fiumana interminabile che si andava poi a espandere, a dilagare non soltanto sulla piazza di San Giovanni ma anche nelle vie limitrofe, e qui limitrofo diventa quasi riduttivo, quasi un eufemismo, nel senso che mi hanno detto persone che c'erano, che proprio si trovavano poi spettatori a distanze anche considerevoli dal palco. E quindi grandissimo richiamo di Vasco Rossi, addirittura eccessivo, nel senso che poi la presenza di Vasco Rossi ha finito con il togliere spazio, richiamo, fascino, interesse rispetto a tutti quegli altri artisti che c'erano e che a seconda dei casi potevano essere più o meno interessanti, ma che obiettivamente si sono trovati, e credo che non sia stato simpatico a sentire, anche mentre si accingevano ad esibirsi, sentire questi richiami da parte della folla che appunto invocava il nome di Vasco Rossi. Sia come sia, però, Vasco Rossi ha sicuramente tenuto botta, tenuto banco, e quando è venuto il suo momento ha inanellato un'ottima serie di pezzi. E uno dei più interessanti, più significativi del grande repertorio di Vasco Rossi rimane, a distanza di così tanto tempo da quando apparve originariamente, questa cosa che si chiama appunto C'è chi dice no.
Sí. stessa cosa e chissà. Quanta gente comunque ci sa che si accontenterà.
C'è chi dice no, c'è chi dice no, io non mi muovo. C'è chi dice no, c'è chi dice no, io non ci sono. C'è chi dice no, c'è chi dice no, io non ci credo. C'è chi dice no, c'è chi dice no, io sono uomo.
Per l'appunto c'è chi dice no, Vasco Rossi, e si parlava, avevo detto in proprio in apertura di trasmissione, si ricostituisce la coppia che vi aveva tenuto compagnia nelle prime trasmissioni di The Ghost of Tom Joad, e a questo punto eccolo qua con noi questa sera, Valerio Lo Monaco.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ecco, ero indeciso sul momento in cui poi coinvolgerti nella trasmissione, ma diciamo,
quando
ho chiesto, e per l'appunto... Già riguardo al primo maggio, gli chiedevo proprio mentre andava in onda il pezzo di Vasco Rossi se avesse visto il concerto, mi ha detto: e come, c'ho da dire delle cose, diceva lui, guarda anch'io.
No, niente, niente di nuovo sotto al sole, se non ribadire una serie di cose che già sono uscite su alcuni media. In questo caso, quando si tratta di gossip o di andare a leggere, alcune particolarità sono sempre molto presenti. E una su tutte, al di là della parte musicale, che, della quale è meglio che te ne occupi tu, ovviamente, però io devo sottolineare, sono stato veramente in imbarazzo per lui, per Castellitto, nel momento in cui addirittura sul palco, in diretta, ha letto dei passi del libro della moglie. Veramente un atto di una persona non triste, di un tristo proprio, veramente tristo.
Ma infatti è stato un momento imbarazzante di cui non si vedeva la necessità, nel senso che poi non si è trattato nemmeno di una scivolata, una tantum, diciamolo per chi eventualmente non avesse visto il concerto in televisione e chi non avesse letto poi le note critiche che sono uscite almeno su alcuni giornali, in particolare il Corriere della Sera di domenica. Ma lui, diciamo, da un lato ha presentato Vasco Rossi leggendo un ampio estratto da questo libro firmato invece dalla moglie Margaret Mazzantini, che si chiama Venuto al mondo, come se non
ha un
bastasse...
contratto anche con te evidentemente, perché lo stai ribadendo in radio.
Oltre che... mera informazione nel nostro caso. E l'altra cosa che ha fatto invece è... c'è stato un momento molto bello in cui c'è stata questa esecuzione di Alleluia di Leonard Cohen, molti ricorderanno ovviamente anche la grandissima versione di Jeff Buckley, con questa esecuzione insieme di Paola Turci, chitarra e voce, e di Paolo Fresu, ovviamente, alla tromba. E però Alleluia poi era intervallata da una lunga poesia, che era anch'essa, non ci crederete, firmata da Margaret Mazzantini.
Ecco. No, ma una cosa che mi chiedo... Non...
Un inedito però, eh?
Non so se insomma c'era una scaletta in quello che lui avrebbe dovuto dire, mi auguro di no per gli organizzatori, perché se in scaletta era previsto che lui facesse questi spot clamorosi al film di, e glielo avessero permesso, insomma, sarebbe veramente una cosa squallida.
Ma guarda, io credo, almeno per quanto riguarda la cosa con Paola Turci e Paolo Fresu, assolutamente sì, nel senso che quello è proprio un set.
Era previsto, quindi.
Ma in qualche modo, diciamo, quello, benché appunto leggere una poesia della moglie, del presentatore, insomma, chiaro, è una cosa che è un po' così, ma lì almeno aveva una contestualizzazione artistica. Ma diciamo, il far precedere l'esibizione, il concerto di Vasco Rossi, il momento top, no? di massimo richiamo sia per le persone che c'erano, sia ovviamente per le persone che seguivano almeno di tanto in tanto il concerto in televisione, da questa ampia citazione appunto dal libro di Margaret Mazzantini è stato veramente qualcosa di fuori luogo. Devo dire poi complessivamente però secondo me Castellitto, che sicuramente ha doti di attore, ha deluso anche proprio per quanto riguarda la conduzione, e credo che da questo punto di vista forse sarebbe meglio, visto che poi è un concerto che ha un target decisamente giovanile, che si facessero scelte, se vuoi, magari meno rifinite in termini di background professionale, però più convincenti per quanto riguarda proprio l'essere in sintonia con il pubblico.
Ma io credo che sia un fenomeno molto logoro. Ho questa impressione già da tanti anni. Questo concerto del primo maggio, quest'anno non si sapeva se si sarebbe fatto, poi alla fine si è riuscito a fare, eccetera, eccetera. Però ho l'idea che sia un evento veramente passato, un po' come Sanremo. Sì, indubbiamente fa molta audience, quindi da questo punto di vista il Castellitto forse non è stato, insomma, un uomo di gran classe, però dal punto di vista del marketing ha fatto centro, indubbiamente. Però è proprio come evento. Il concerto del primo maggio è veramente sfilacciato.
Sì, diciamo. mi sembra molto giusto il tuo collegamento a Sanremo, perché nel concerto del primo maggio sempre di più si vede proprio che c'è una coesistenza forzata, alla fine una cozzaglia quasi, di cose che obiettivamente non c'entrano. Per esempio il pubblico si è capito benissimo che rispetto a determinate cose, cioè tra le altre cose un grandissimo chitarrista blues che si chiama Robin Ford e una esibizione che è praticamente caduta nel nulla. Sembrava uno di quei casi in cui i musicisti si trovano a suonare di fronte ad un pubblico che invece mangia, beve, pensa agli affari propri. E anche molto stanca, questo proprio in assoluto, quindi non mal contestualizzata, ma proprio stanca in se stessa, mi è sembrata l'esibizione della premiata Fornero Marconi, che è venuta a riproporre le canzoni di De André, e francamente nelle canzoni di De André, al di là del valore intrinseco, un ruolo determinante lo giocava la voce
lui,
e la credibilità di Fabrizio De André. Ecco, il Rifale diventa una cosa veramente da cover band, direi non degna né di Fabrizio De André né della PFM per quello che ha fatto nei suoi momenti migliori.
Ma un po' ripensato come evento, indubbiamente.
Sì, perché probabilmente bisogna smettere di stare in quest'ottica appunto da Sanremo, come dici tu, o da grande show televisivo del sabato sera, che cercando di accontentare tutti, poi alla fine non, cioè cercando di non scontentare nessuno, poi alla fine non accontenta nemmeno del tutto nessuno, simmetricamente. Va bene. Questa parentesi dedicata a Sanremo, ecco, vedi il lapsus, dedicata a Sanremo, no? Dedicata al concerto del primo maggio, finalmente spazio alla scheda.
I 785 deputati che compongono il Parlamento europeo possono organizzarsi in gruppi, secondo le affinità politiche. Per costituire un gruppo politico è necessario un minimo di 20 deputati, eletti in almeno un quinto degli Stati membri. Ogni parlamentare può appartenere a un solo gruppo politico, mentre quelli che decidono di non farne parte risultano tra i non iscritti. Le funzioni dei raggruppamenti parlamentari europei sono esercitate attraverso uno statuto che regola il funzionamento interno, una segreteria, delle strutture amministrative, degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento, un presidente o due copresidenti. I gruppi politici attualmente presenti nel Parlamento europeo sono 7. Il gruppo del Partito Popolare Europeo, cioè il PPE, in cui è confluito il Partito dei Democratici Europei, il DE, il gruppo del Partito Socialista Europeo, il PSE, il gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, l'ALDE, il gruppo Unione per l'Europa delle Nazioni, l'UEN, il gruppo Verde Alleanza Libera Europea, ALE, il gruppo Confederale della Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica, il GUE. Il gruppo Indipendenza Democrazia, l'INDDEM. Attualmente su 785 deputati, 288 si sono iscritti al PPEDE, 217 al PSE, 99 all'ALDE, quindi questi tre gruppi rappresentano i tre quarti del Parlamento europeo, con una percentuale pari al 78%. Proprio perché aggregano deputati provenienti da paesi diversi, ciascuno con una propria tradizione, il loro orientamento politico è ricco di sfaccettature. Quello che segue quindi è un identikit estremamente sintetico. Il PPEDE, oltre ad essere stato il primo partito che si sia formato a livello europeo, è anche il maggior gruppo politico del Parlamento europeo ed è l'unico a riunire europarlamentari di tutti i 27 Stati membri. È un partito di centrodestra, moderato, conservatore e liberale, di ispirazione democristiana. Il PSE riunisce i deputati dei partiti che si riconoscono nella tradizione socialdemocratica e laburista. La LDA, infine, raggruppa gli schieramenti politici di stampo liberal-democratico-centrista. In pratica, però, può capitare che in uno stesso raggruppamento possano confluire partiti con tradizioni politiche che in realtà hanno poco in comune con il gruppo europeo in cui hanno scelto di convergere. Questa contraddizione è stata prevista dallo stesso regolamento del Parlamento europeo. L'articolo 29, infatti, stabilisce che non è necessario di norma che il Parlamento valuti l'affinità politica dei membri di un gruppo. Al momento di formare un gruppo, i deputati interessati accettano per definizione di avere un'affinità politica. Soltanto quando questa è negata dai deputati interessati è necessario che il Parlamento valuti se il gruppo è costituito in conformità al regolamento. This is the world.
The World We Live In, appunto The Killers, questa band statunitense originaria di Las Vegas, ed effettivamente il logo fa pensare immediatamente a Las Vegas, nel senso che si tratta appunto della scritta come con lampadine appunto fluorescenti colorate che rinviano immediatamente a questo immaginario così appariscente E poi alla fine è così anche inconsistente, che è tipico di Las Vegas e delle sue sale da gioco. Tra l'altro vedevo da qualche parte, non ricordo dove, la pubblicità di una nave da crociera, e per l'appunto veniva sottolineato il fatto che poi a bordo ci sono questi spazi in chiave appunto di sala da gioco, da chiave di casinò, quindi come se fosse chissà quale attrattiva. Quindi immaginiamo qualcuno che se ne va per mare e poi come massima ambizione ha quella di stare al chiuso, per l'appunto a baloccarsi, a trastullarsi o peggio con le carte da gioco, con le slot machine, insomma con tutto quello che caratterizza normalmente i casinò. Da questo punto di vista sarebbe interessante sentire il parere di Ferdinando Menconi, che invece per mare ci va e come, ma naturalmente da velista e quindi con tutt'altro approccio. Bene, ci siamo a questo spazio che avevamo annunciato in apertura, dedicato alla libertà di stampa, un tema che naturalmente a noi è particolarmente a cuore, tant'è vero che poi alla fine, per avere uno strumento che si confacesse appieno ai nostri desideri, alle nostre intenzioni, al nostro bisogno di comunicare in maniera assolutamente libera, poi alla fine abbiamo dovuto per l'appunto creare questo mensile che si chiama La Voce del Ribelle, e che non l'ho ricordato prima, ma in realtà mi piace pensare che non ce ne sia neanche bisogno, però è giusto ed è un piacere farlo, questo mensile che ha la direzione politica di Massimo Fini, quindi una persona, un giornalista, un saggista che sull'arco di anni e anni, di decenni e decenni, ha sicuramente dimostrato che poi quando ci si muove al di fuori di quelle che sono le varie camarille che gestiscono i diversi ambiti, i diversi poteri, in questo caso il potere mediatico, naturalmente la visibilità ne risente e come, e continuare naturalmente a fare quello che si è determinati a fare è sicuramente molto, ma molto più difficile di quanto non accadrebbe se invece ci fossero cedimenti anche solo parziali a quella che appunto è la logica dominante, si potrebbe dire il pensiero unico. E quindi naturalmente, diciamo, di questa tematica così importante ai nostri occhi non potevamo che parlarne appunto anche insieme a Valerio, che è il direttore responsabile di La Voce del Ribelle ed è anche l'editore poi del mensile stesso. E quindi, diciamo, innanzitutto Valerio, ricordiamo la notizia. La notizia, l'abbiamo già ricordato brevemente in apertura, è questo rapporto annuale che viene realizzato da questa associazione statunitense che si chiama Freedom House e che compila sulla base di una serie di parametri una classifica che riguarda 193 paesi di tutto il mondo, anzi 195 paesi di tutto il mondo, e quindi sono classificati, sono aggregati in maniera differente a seconda del punteggio, e quindi laddove il punteggio raggiunto sia da 0 a 30 vengono considerati i paesi più liberi per quanto riguarda appunto la libertà di stampa e di espressione, nel punteggio compreso tra 31 e 60 si finisce invece nel settore dei parzialmente liberi, e infine tra 61 e 100, oltre, no forse 100 è il limite invalicabile, si finisce addirittura nell'ambito dei paesi meno liberi in assoluto. Ora, per quanto riguarda l'Italia, appunto il nostro paese è scivolato al 73esimo posto con un punteggio di 32, questo vale la pena di ricordarlo, nel senso che è appena un po' al di là di quello che è il limite invece dei paesi dove c'è maggiore libertà di stampa, e comunque diciamo è scivolato tra i paesi parzialmente liberi. Per esempio al 71esimo posto troviamo Israele, all'89esimo il Brasile, poi scendendo ancora Turchia ed Egitto. Tra i paesi assolutamente non liberi secondo appunto il rapporto annuale di Freedom House ci sono invece Algeria, Iraq e, attenzione, mi colpisce il Venezuela per esempio, poi ancora Russia, Cuba. Questo per dire che sicuramente la visuale è in qualche modo una visuale tipicamente occidentale, in particolare tipicamente statunitense.
Il che significa che l'unico motivo per il quale va tenuto conto di questo studio è il fatto che possiamo parlare, possiamo avere un gancio per parlare di questo argomento, perché lo studio ovviamente dal punto di vista proprio etico è inattendibile, già da dove arriva dovrebbe essere chiarificatore questo fatto. Naturalmente metterà gli ultimi posti Iraq e Venezuela, non so perché, e bisogna andare a vedere da dov'è che arriva appunto questo studio. Tu l'hai ribadito, e viene ovviamente dagli Stati Uniti, il che significa che l'ottica è questa qui. Non fosse però che la notizia in realtà è importante, perché ci dà modo di parlare di quello che è lo stato, più che della stampa, dell'informazione. Noi abbiamo dovuto farlo da noi, il giornale, ma era evidente, il discorso è molto semplice: non avremmo mai potuto fare un giornale facendoci aiutare da qualsiasi politico, considerando che noi facciamo un giornale che è del tutto apolitico, perlomeno per quanto riguarda la politica politicante, e siccome oggi chi vuole fare editoria avendo dei fondi, perché di questo stiamo parlando dal punto di vista politico, naturalmente doveva legarsi a doppio maglio con chi invece noi non vogliamo avere niente a che fare, con le persone con le quali non vogliamo avere nulla a che fare. Allo stesso modo era impossibile fare una rivista di questo tipo legandoci a doppio maglio all'economia, alle industrie che avrebbero potuto permettere la pubblicazione, quindi denaro in questo senso, perché essendo contro questo modello di sviluppo che si basa appunto sull'industrialismo, è evidente che non avremmo mai potuto legarci a questi aspetti. Dunque la scelta è obbligata: se vuoi un giornale libero, deve essere tale davvero.
Tra l'altro questa tematica c'era stata segnalata anche attraverso una mail da parte di uno dei nostri lettori. In realtà il tema era già nel mirino, però naturalmente ringraziamo questa persona, così come ringraziamo tutte le persone che ci aiutano, che si propongono appunto di aiutarci richiamando la nostra attenzione su questa o quella tematica. Proseguiamo con il ragionamento. La cosa interessante da sottolineare, e anche questo lo avevamo accennato in apertura di trasmissione, è che fondamentalmente agli occhi appunto di chi ha realizzato questo studio, il problema fondamentale consiste nella concentrazione di media televisivi nelle mani del Presidente del Consiglio, appunto Silvio Berlusconi, dal lato con il controllo diretto delle tre reti Mediaset, le tre reti Mediaset che peraltro sono destinate in qualche modo a moltiplicarsi al di là del dato formale con l'avvento appunto del digitale terrestre, e quindi naturalmente la presenza di questi messaggi direttamente controllati da Mediaset si amplierà, e dall'altro naturalmente il controllo indiretto sulle reti Rai. Però noi crediamo che il problema vada ben al di là di questo elemento, che sicuramente è un'anomalia, ma non deve poi diventare in qualche modo ciò che copre e fa dimenticare che al di là di questo elemento, cioè la concentrazione di testate televisive nelle mani di Silvio Berlusconi, appunto leader del principale partito italiano, leader in questo momento della maggioranza di governo, al di là di questo sicuramente c'è un problema invece forse meno evidente per quanto riguarda le persone che o non fanno parte direttamente dell'ambito giornalistico o comunque non seguono con particolare attenzione le vicende della televisione e della stampa per quanto riguarda l'informazione vera e propria. Invece noi crediamo che questo problema ci sia, e come. È un problema che fa sì che intanto, diciamo, ci sia una commistione in assoluto intollerabile, ma qui dovrebbe arrivare una legge poi a risolvere una volta per tutto il problema. C'è una commistione intollerabile per quanto riguarda l'editoria e diversi interessi sia imprenditoriali sia finanziari e quindi in ultima istanza pubblicitari. Che cosa voglio dire? Voglio dire che quando non esiste l'editoria pura, ma gli editori sono poi delle società per azioni al cui interno sono presenti banche, grandi imprese, istituzioni di varia natura, è chiaro che inevitabilmente le testate poi risentiranno di questo vincolo, che è un vincolo oggettivo. E questo da un lato. L'altro vincolo di cui si parla ancora meno è il fatto che, visto che le testate italiane certamente non sono in grado di sopravvivere attraverso i proventi delle vendite, vivono attraverso i proventi della pubblicità. Ed è chiaro che la pubblicità fa capo a determinati grandi soggetti investitori in pubblicità, e quindi ancora le grandi imprese, le grandi banche, le grandi istituzioni che per l'appunto controllando i flussi pubblicitari possono di volta in volta determinare la sopravvivenza o meno delle testate.
Il problema a mio avviso infatti è tutto culturale ed è ancora a monte. L'editoria nel nostro paese, io parlo soprattutto di quella dei quotidiani, non riesce a vivere perché non si vendono giornali, questo è il punto. Non vendendosi i giornali non si trovano i fondi per poter fare un'editoria indipendente, appunto perché non si riesce a dipendere solo dai lettori, che dovrebbero ovviamente pagare i conti di fatto di quello che vanno a leggere, pertanto ci si deve rifugiare in altri settori, che sono quelli che hai citato tu prima. in primo luogo il settore prettamente economico, industriale, cioè di aziende che vogliono fare profitti, pertanto, e questo è il motivo per il quale pubblicano giornali. In secondo luogo la politica, però il punto è culturale, perché se ci fosse una parte del paese ben disposta a leggere un quotidiano, interessata alla cosa pubblica, interessata da un punto di vista culturale, appunto, un editore sarebbe tranquillamente in grado di sopravvivere, venderebbe le copie necessarie a sostenersi. Ciò non avviene, tanto più che tutti i giornali italiani, chi più chi meno, ma tutti ovviamente, dipendono invece da pubblicità e da contributi pubblici. Questo è il punto.
Ecco, questa sottolineatura ultima che hai fatto tu è l'altra faccia della medaglia, ed è appunto quello dei contributi pubblici, vale dire una notevole quantità di testate le quali sopravvivono, comunque diciamo ricevono un fortissimo aiuto a sopravvivere proprio perché hanno avuto accesso al finanziamento pubblico. Prima pausa musicale, poi naturalmente riprendiamo il discorso per quanto riguarda la libertà di stampa a partire da questo rapporto annuale realizzato da Freedom House. Naturalmente per chi voglia trovare poi maggiori informazioni su questa associazione lo può fare naturalmente andando a cercare il sito internet corrispondente, e cercheremo di ampliare ulteriormente la nostra riflessione per andare a toccare un altro tema di estrema importanza, che è quello dell'autocensura.
got the range and the machinery for change, and it's here they got the spiritual thirst. It's here the family is broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the USA.
Questa democrazia che sta arrivando negli Stati Uniti, cantava Leonard Cohen nel 1992 in questo bellissimo album chiamato The Future. Tra l'altro Leonard Cohen sarà in Italia solo per una data, il 3 agosto, in piazza San Marco a Venezia. Una lunghissima tournée invece che si snoda per oltre 100 date in giro per il mondo, però in Italia soltanto il 3 agosto. Tra l'altro tenete presente che invece il 31 luglio, sempre a Piazza San Marco a Venezia, ci sarà Paolo Conte con addirittura un'orchestra sinfonica, quindi potrebbe essere una abbinata sicuramente di grandissimo fascino. Quindi prima Paolo Conte e poi Leonard Cohen, o anche soltanto uno dei due. E dunque questa democrazia che sta arrivando negli Stati Uniti, ma nella canzone, nel testo, nelle parole di Leonard Cohen non arriva assolutamente dall'alto, ma semmai arriva dal basso. E comunque l'implicazione è che se sta arrivando negli Stati Uniti attraverso tutte queste cose più o meno marginali, più o meno negate, è chiaro che questa democrazia negli Stati Uniti d'America ancora non c'è. Bene, noi torniamo invece al nostro tema portante, che è questo della libertà di stampa. Si diceva da un lato del problema economico, io aggiungevo naturalmente questo problema legato poi all'autocensura, che sicuramente condiziona moltissime persone, moltissimi operatori professionali. Naturalmente l'autocensura perché è così importante? Perché solleva poi chi gestisce il potere dal dover affermare una censura esplicita, e quindi naturalmente fa sì che questo elemento di censura rimanga nascosto e quindi venga colto in maniera molto meno evidente, nel senso che moltissimi operatori professionisti, giornalisti, professionisti, colleghi, diciamo così, tra quattro virgolette, poi naturalmente si possono facilmente rifugiare dietro questo alibi, nel senso che quando tu dici beh, però tu sei asservito agli interessi della testata per la quale scrivi, di solito la replica: no, ma guarda, io sono assolutamente libero, nessuno viene mai a dirmi scrivi questo piuttosto che quello. Ma ai noi la spiegazione di questa apparente libertà è che invece di libertà non si tratta, perché poi le persone scrivono o non scrivono determinate cose proprio perché sono consapevoli che determinate cose sono improponibili all'interno degli ambiti professionali in cui operano. Però diceva giustamente Valerio che il problema non è soltanto in termini di censura o in termini di introiti economici, il problema è di carattere più generale.
Sì, ma questo è fuori di dubbio, c'è una debole, diciamo, una debole perplessità che viene mossa a chi dice che non si è liberi. Insomma, per esempio, noi diciamo che all'interno di questi media non si è liberi. No, in realtà sbagliamo un pochino, perché si è liberi. Il punto è che all'interno dei media a grande diffusione di massa non arrivi se non la pensi già in un certo modo. Quindi è chiaro che tu sei libero. C'è una frase di Matrix, il film clamoroso, sotto tanti punti di vista, che dice: molti sono talmente integrati all'interno del sistema che ucciderebbero per difendere. Allora è evidente che chi la pensa in un certo modo può finire a lavorare all'interno di questi giornali, quindi non si sognerebbe mai, in perfetta buona fede nella maggior parte dei casi, talvolta non è neanche così, lo sappiamo benissimo, però nella maggior parte dei casi in perfetta buona fede non si sognerebbe mai di scrivere qualche cosa che possa andare contro, perché proprio ci crede in questo. Quindi il punto non è che tu all'interno di un grande media sei censurato, o non sempre. Il punto è che tu non arrivi ai grandi media se la pensi in un modo diametralmente opposto. La stessa Freedom House, perché io sollevavo qualche perplessità su questo studio, perché proviene dagli Stati Uniti, che è uno dei paesi nei quali la parola freedom è più abusata in assoluto nel mondo. Sappiamo benissimo per loro cosa vuol dire freedom, anche la guerra all'Iraq per loro è una guerra di liberazione. Quindi io in questo sollevavo perplessità. In realtà il problema della censura dei media, noi ne sappiamo qualcosa anche in redazione, ovviamente, naturalmente mi sto riferendo a Massimo Fini, insomma, no? Lui avrebbe dovuto avere un posto decisamente differente all'interno dei media a grande diffusione, e poi spiegheremo qual è questa grande diffusione, se sei d'accordo, perlomeno nel nostro paese, che è una realtà che conosciamo bene. Però dicevo, Fini stesso avrebbe dovuto avere sicuramente una diffusione maggiore di quella che ha all'interno dei grandi media, non ci arriva. È chiaro che Fini non è censurato, ma lui non arriva a questi media, questo è il punto.
Ecco, quindi il problema è quello di andare a vedere intanto che cosa si intende per grande informazione rispetto appunto a quelli che sono i numeri della televisione. Quindi la grande informazione a mezzo stampa quanto è esigua rispetto a quello che invece, diciamo, è il pubblico che può aggregare anche un programma televisivo relativamente di seconda o addirittura di terza fascia. Ecco, questa è una cosa essenziale da chiarire. Ci sono trasmissioni televisive che vengono chiuse perché non arrivano a determinate cifre per quanto riguarda gli spettatori, e comunque queste loro cifre, per quanto esigue, poniamo un milione e mezzo, 2 milioni di spettatori, che sono i numeri che poi inducono a chiudere anzitempo un qualsiasi programma di prima serata, poi sono numeri ampiamente superiori però a quello che riescono a mettere insieme le testate più importanti, cioè le testate leader della cosiddetta grande informazione a mezzo stampa.
Sì, il discorso è infatti duplice: da un punto di vista è un discorso prettamente numerico, dall'altro punto di vista è quello che dicevamo prima, un discorso culturale. Quando tu parli di grandi trasmissioni che chiudono, in realtà sono trasmissioni che fanno 1,5 milioni di telespettatori. Non sono sufficienti perché, da un lato, perché hanno dei costi di produzione altissimi, cioè quando un conduttore guadagna 1 milione di euro l'anno per fare una stagione televisiva, 1 milione di euro per una trentina di serate, il solo conduttore di una grande trasmissione, non è il caso di fare nomi, sappiamo tutti a chi ci stiamo riferendo, è evidente che poi i costi di produzione di una trasmissione di questo tipo possano lievitare all'infinito, il che significa che per avere un rientro di questi grandi costi si deve vendere la trasmissione degli inserzionisti pubblicitari, i quali vogliono raggiungere delle somme nettamente superiori per quanto riguarda il pubblico. Discorso leggermente differente è quello della stampa, ovviamente, un po' perché la stampa si presta già come mezzo stesso, qua dovremmo citare McLuhan ovviamente, già come mezzo stesso a un messaggio che dovrebbe, almeno dovrebbe essere leggermente differente da quello che può essere uno show televisivo, perché di questo si tratta. Quello che vediamo in televisione sono show, a cominciare dai telegiornali, nei quali entrano non più di 6 o 7 notizie solo se hanno immagini. Se non hanno immagini non passano all'interno dei telegiornali, e quindi non passando all'interno dei telegiornali la notizia non esiste. Se è una notizia che è facilmente commentabile attraverso delle immagini, allora è adatta a uno show quale appunto è un telegiornale. Un giornale in realtà è un mezzo un pochino differente, un mezzo più riflessivo. Innanzitutto è un mezzo che in ogni caso si deve l'approccio a un mezzo di questo tipo deve essere un approccio un pochino più attivo che non quello prettamente passivo a livello televisivo, e qui subentra la parte culturale. Per avere un approccio attivo a un media di un certo tipo c'è bisogno di un certo strato culturale che nel nostro paese non c'è. Se non leggete i giornali siete disinformati, se lo fate siete informati male. Questa è una frase celebre di Mark Twain, alla quale non gli si può dare torto. I numeri nel nostro paese confermano questa cosa qui, perché la maggior parte delle persone nel nostro paese non è informata, quindi è disinformata. Quelli che leggono i quotidiani sono mediamente informati male, per i motivi che abbiamo detto prima. I numeri nel nostro paese sono molto particolari. Tempo fa sul Libero, che noi ovviamente dobbiamo seguire la stampa e quindi leggiamo tra gli altri anche questo quotidiano, il quotidiano di Vittorio Feltri, è stato pubblicato uno studio piuttosto interessante su quelli che sono i numeri reali della vendita dei quotidiani nel nostro paese. Attenzione, per numeri reali innanzitutto non parliamo di diffusione, parliamo di copie vendute, perlomeno di copie che finiscono in mano a persone, che la cosa è leggermente differente, perché un conto sono le copie che finiscono in mano a dei lettori, un conto sono le copie vendute, cioè la persona che va in edicola e acquista un quotidiano. La Repubblica, io adesso non so il numero preciso, però dichiara circa 800.000 copie, mi sembra, quotidiane. In realtà di copie realmente vendute parliamo di circa la metà. Quindi significa che il primo quotidiano nazionale vende 400.000 copie. Voi potete immaginare, facendo una scala, un conto matematico che è intuitivo ancora prima che logico e razionale, quanto possano vendere i quotidiani minori che sono distaccati di tante centinaia di copie già del solo dichiarato. Questo che significa che in un paese di 60 milioni, notizia di qualche giorno fa, in realtà non credo che ci siano più di 2 milioni di persone che nel corso della propria giornata vengono in possesso di un quotidiano. Al di fuori di queste, la domanda da porsi è le persone come sono informate? Attraverso cosa si informano? Chi si informa attraverso i quotidiani subisce ovviamente una linea che è una linea collegata e o a una certa idea politica e o a una certa un certo filone commerciale. Quindi possiamo dire che è informata male o informata parzialmente, diciamo così. Gli altri?
Ma infatti la domanda che io credo, anzi ci sono due domande che credo le persone si dovrebbero fare. Intanto chiedetevi, proprio in questo momento, chiedetevi che cosa avete letto sull'arco degli ultimi 7 o 15 giorni, ma io credo che già 7 siano più che sufficienti. Chiedetevi che cosa avete letto e che cosa avete recepito. Cioè, se voi leggete un giornale o comunque seguite abitualmente i telegiornali, fatevi proprio questa domanda, molto semplicemente: che cosa ho acquisito negli ultimi giorni che io già non conoscessi in precedenza? L'altra domanda, che credo che sia determinante, è quella invece del quante volte si parte da un articolo che si è letto per farne appunto il momento di partenza per un approfondimento. Ecco, credo che questa sia la chiave di volta. Molte volte noi ci accontentiamo di avere una certa dimestichezza con le tematiche di cui si discute in giro, e questa dimestichezza naturalmente ci soddisfa perché ci mette in condizione poi di scambiare dei pareri più o meno superficiali con tante altre persone con le quali entriamo in contatto. Invece credo che non ci sia vera informazione, cioè vera conoscenza, se non si attua questo processo, cioè partire anche da un articolo, per quanto ben fatto è chiaro che non è possibile che un articolo sia esauriente. Un buon articolo secondo noi non dà risposte definitive, ma suscita ulteriori domande e ulteriori esigenze di approfondimento. Ecco, la domanda è proprio questa qui: quante volte avete fatto recentemente o forse addirittura in assoluto questo tipo di operazione?
Ma questa è una cosa che noi facciamo costantemente in redazione, non siamo molti, però è un esercizio al quale ci sottoponiamo ogni giorno, soprattutto con i più giovani di noi, giovani al mestiere intendo. Cioè la prima domanda è: che cosa è successo oggi, che cosa è successo in settimana? e vengono fuori 3 o 4 input che sono poi quelli indirizzati dall'agenda setting dei quotidiani. Finita questa prima fase, noi passiamo, ok, adesso vediamo invece cos'è che è interessante, dov'è che dobbiamo andare a cercare qualcosa di interessante. Se ci dovessimo basare sui nostri quotidiani o sui nostri telegiornali, le notizie del giorno sarebbero Marchionne che tenta di acquistare la Opel, in questa OPA mondiale a tutto il settore automobilistico praticamente, il divorzio di Berlusconi e Spalletti e Ranieri che sono in crisi. Ecco, queste sono le notizie passate nello show, nel telegiornale che abbiamo visto, ed è lo stesso che troveremo probabilmente domani mattina sui grandi quotidiani. Le notizie sono altrove, naturalmente. E questa è una cosa fondamentale, la domanda che poni tu è una domanda che chiunque si dovrebbe porre, chiunque se interessato alla cosa pubblica, quindi innanzitutto se cosciente di dover conoscere per poi poter decidere. La maggior parte degli italiani a nostro avviso non hanno neanche questa autodomanda, cioè non si domandano: è forse il caso che io tenti di essere informato perché domani dovrò decidere su qualsiasi altra cosa? No, questa domanda non arriva, e torniamo al punto culturale ovviamente.
Aggiungo un'ultimissima cosa, intanto fatemi dire che ci occuperemo anche del problema appunto dell'informazione, del rapporto tra le persone e i mezzi di informazione nel prossimo numero ormai incombente del mensile La Voce del Ribelle. Chi non fosse abbonato naturalmente può almeno dare un'occhiata poi al sito ilribelle.com e trovare intanto un estratto, la parte iniziale dei diversi articoli, andare un po' a vedere se poi ritiene che valga la pena eventualmente di approfondire.
Sempre che sia interessato, infatti, ovviamente.
Naturalmente. L'ultima cosa che volevo dire a chiudere questo spazio anche abbastanza ampio dedicato alla libertà di stampa è che naturalmente c'è, e non si può assolutamente, non si deve disconoscerlo, un problema di tempo. Nel senso che molte persone, è vero che sono talmente indaffarate a vivere questa vita così stressante, non soltanto in termini di percezione a fronte del fatto che si fanno delle cose che molte volte appaiono agli occhi stessi di chi le fa assolutamente inutili e non significative, ma proprio in termini di anche tempo, nel senso che molte volte al tempo lavorativo si aggiunge il tempo dei trasferimenti, si aggiunge naturalmente tutto il tempo che noi ci troviamo a perdere per inefficienze di varia natura. E quindi diciamo, noi assolutamente non sottovalutiamo questo elemento, anzi lo consideriamo un elemento non casuale, nel senso che se le persone poi si trovano a vedere il proprio tempo annullato o quasi da tutta una serie di incombenze più o meno inderogabili, chiaro, non avanzerà poi tempo per coltivare invece le cose più importanti, e quindi da un lato le relazioni personali affettive più di maggior significato, e naturalmente anche questo aspetto della informazione che è così determinante, perché non si può esprimere un vero giudizio e quindi non si può partecipare poi ai processi decisionali della politica a qualsiasi livello se per l'appunto non si ha la capacità di superare questa cortina fumogena che molte volte viene alzata proprio per impedire che le persone comprendano a fondo ciò che sta accadendo intorno.
Il che infatti suscita altre due riflessioni che sono strettamente collegate brevissimamente. La prima è questa, seconda domanda che ci si dovrebbe fare: è una vita degna di essere vissuta, una vita nella quale in realtà non si ha più neanche il tempo di sapere cosa sta succedendo e dunque cosa sta succedendo alla mia propria vita? Prima domanda. Seconda, ovviamente strettamente collegata alla prima, ciò che avviene, cioè il poco tempo a disposizione, la superficialità nel ricevere informazioni è esattamente quello lì che serve al nostro sistema per poter andare avanti, e il cerchio è chiuso.
Esattamente, il cerchio è chiuso. Take it anymore. Show must go on. Per l'appunto The Show Must Go On, questo spettacolo che deve proseguire costantemente contro tutto e contro tutti e che naturalmente in determinati casi, però casi tutt'altro che rari, tutt'altro che marginali, poi continua ad essere spettacolo anche quando sembra invece informazione. Se ci riusciamo ne parliamo proprio nell'ultima mezz'ora di trasmissione con una persona, un amico che ha una lunghissima esperienza radiofonica appunto nell'ambito di quello che si chiama infotainment, quindi questo miscuglio di informazione e di intrattenimento. Ma in attesa di arrivare appunto a questa ultima mezz'ora, invece spazio con il supporto, il viatico anzi di questo sottofondo ancora una volta dei Pink Floyd di Another Brick in the Wall, siamo allo spazio dedicato agli altri stili di vita e in particolare, come appunto non abbiamo mancato di annunciare all'inizio della trasmissione, questo spazio dedicato allo slow food, e ne parliamo naturalmente con Pamela Chiodi. Dunque benvenuto in, benvenuta in trasmissione.
Ciao Federico, buonasera a tutti i web ascoltatori.
Ecco, speriamo, volume fosse un po' troppo alto adesso, ecco, bene. E quindi diciamo
non era male però.
Sì, un po' un effetto rimbombo, un eccesso di amplificazione. Bene, dicevamo, speriamo da un lato che questi web ascoltatori naturalmente aumentino, grazie se non altro al fatto che la trasmissione viene messa in onda il lunedì sera tra le 21 e le 23, ma poi si può scaricare in qualsiasi momento successivo, di solito già a partire dal martedì, qualche volta martedì sul presto, qualche volta un pochino più avanti nel corso della giornata, ma insomma confidiamo che per l'appunto gli ascoltatori di The Ghost of Tom Joad vadano ad aumentare, non già per compiacersi, per compiacerci noi di chissà quale share, di chissà quale audience, ma semplicemente perché speriamo che determinate cose che appunto trovano spazio all'interno di The Ghost of Tom Joad e più in generale all'interno di Radio Alzo Zero poi vengano a conoscenza di un numero crescente di persone. Detto questo, che sembrava più o meno uno spot di autopromozione, veniamo invece al tema di questa sera, per l'appunto lo slow food, questo mangiare lento contrapposto invece al fast food, quindi non soltanto un problema di cibo ma un problema di modo di vivere il rapporto con le cose e quindi specificamente con il cibo ma non solo.
Sì, un'associazione internazionale non profit che adesso ha addirittura circa 86.000 membri in 130 paesi nel mondo. E è stata fondata da Carlo Petrini nel 1986, quindi un bel po' di tempo fa, con allo scopo principale, come dicevi appunto tu, di cercare di recuperare la qualità della vita attraverso una riscoperta del piacere alimentare. Proprio per questo, come dicevi tu, è in netta contrapposizione ai fast food che poi invece sono il prodotto di questa vita frenetica che viviamo ogni giorno e che poi all'interno di questa società capitalistica viene imposto un certo stile di vita talmente veloce che poi alla fine non abbiamo paradossalmente nemmeno il tempo di sederci comodamente a tavola e un piatto di pasta.
Tra l'altro Pamela, fammi dire, per quanto riguarda i fast food, che poi c'è questa contraddizione molte volte, nel senso che il cibo appunto è quello che è, la situazione dal punto di vista del comfort, e qui naturalmente parlo non soltanto della comodità di dove si sta seduti, ma proprio complessivamente l'ambiente in cui ci si trova è quello che è, e poi però molte volte ci si ferma poi a cincischiare, quindi si è mangiato diciamo male, o quantomeno sicuramente peggio di quanto si potrebbe mangiare in altri contesti. Si sta per l'appunto,
sì, però si adattano perfettamente appunto ai ritmi frenetici che purtroppo siamo costretti a vivere, quindi si opta per questi cibi così preparati in velocità, consumati altrettanto velocemente, che poi altrettanto velocemente poi alla fine danneggiano la nostra stessa salute.
Certo, mi viene in mente, almeno nelle grandi città, che magari uno si dà appuntamento al fast food, per cui sta preliminarmente mezz'ora o più sui mezzi pubblici per poi arrivare in un posto dove deve sbrigarsi a mangiare.
Certo, poi l'obiettivo di Slow Food è quello un po' di ritornare indietro, no? Di cercare di dare un freno a questo tipo di consumo che è caratterizzato così tanto dalla velocità, dall'abbondanza, però fammi dire anche soprattutto dallo spreco, che in Italia è veramente vergognoso, perché ogni giorno, pensa che vengono buttate, cioè noi buttiamo ogni giorno 4.000 tonnellate di cibo.
Sì,
4.000 tonnellate ogni giorno.
Ma in termini di avanzi, di cose che abbiamo aperto e non consumiamo?
Sì, in termini di avanzo, sì, di robe magari scadute. Poi ci sono delle associazioni che in realtà cercano di recuperare dei cibi che scadono tra un paio di giorni, e quindi questi cibi magari vengono destinati ad associazioni che si occupano di persone che povere, che non riescono appunto nemmeno a mangiare. Però complessivamente questi cibi sono 4.000 tonnellate.
Cioè, tu vuoi dire, se capisco bene, e è un dato che posso assolutamente confermare anche a titolo personale,
sì.
Cioè molte volte uno ama avere questa tale varietà di scelta nel momento in cui apre il frigorifero, che poi comunque tende a riempirlo ben al di là di quelle che sono le sue esigenze. E naturalmente,
naturalmente poi alla fine dobbiamo fare le pulizie di primavera anche in frigo, perché alla fine ci dimentichiamo di avere tutto quello che abbiamo.
Esatto, ci tenevamo talmente tanto che ce ne siamo dimenticati.
Eh sì, è certo, e che contribuiamo a produrre queste 4.000 tonnellate di cibo.
E questo d'altronde, diciamo,
gettate.
Esattamente, che vengono gettate. Questo è un fenomeno tipicamente americano, tra l'altro, all'origine, cioè questa idea che le porzioni, per esempio, parlo naturalmente degli Stati Uniti prima della crisi, ma insomma gli Stati Uniti nel momento in cui hanno l'occasione di manifestare quelle che sono le proprie preferenze, quindi diciamo non nei momenti in cui le cause di forza maggiore inducono poi a qualche tipo di non ripensamento nel senso buono del termine, semplicemente di ritorno ad abitudini diverse, ma insomma negli Stati Uniti d'America c'è questa proprio abitudine di fare delle porzioni super abbondanti anche negli esercizi pubblici, proprio nel presupposto che gli acquirenti debbano avere questa impressione di accesso tramite il loro denaro a chissà quale paese della cuccagna. E dopo naturalmente questo cibo, per quanto sia, in molti casi viene avanzato e quindi finisce in buona sostanza sprecato, come dicevi tu. Fammi aggiungere una cosa, Pamela, riguardo alla questione dello slow food, che è una cosa assolutamente giusta, ma ai noi capita sempre che anche le cose più giuste poi si prestano a propria insaputa quasi ad essere male interpretate. Fate attenzione poi, diciamo, a non sconfinare però in una visione quasi snobistica poi del cibo di qualità, nel senso che sicuramente ricercare il cibo più salutare è assolutamente positivo, però poi attenzione a non scivolare nella mistica dell'olio iper selezionato, dell'alimento talmente esclusivo che poi naturalmente, essendo così esclusivo, viene venduto poi a prezzi conseguenti. Quindi diciamo, cercate comunque di far coesistere quella che è appunto la maggior qualità del cibo, però con quella che poi può essere anche una spesa relativamente limitata per acquistarlo.
Beh sì, certamente, poi ovviamente c'è in ballo anche il nostro personale senso critico, credo.
sì, c'è il rischio, c'è il rischio come sempre di trasformarsi, c'è il rischio di trasformarsi in fan anche di questa cosa, che all'origine nasce invece come un modo più lento e quindi più intelligente. Poi c'è il rischio che invece uno si muova in maniera più lenta, più selettiva, però talmente selettiva poi da degenerare appunto in qualche eccesso di selettività che poi diventa in qualche modo autoreferenziale. Per cui uno dice no, l'olio solo se viene dalla fattoria del Poggio sud-est di non so bene quale zona italiana, cosa che francamente succede, eh? Succede come? Ci sono ristoranti in cui vai e ti presentano, c'è addirittura il menù degli oli. Ecco, permettetemi di dire con tutto il rispetto per quelli che veramente hanno poi un gusto talmente sviluppato da avere questo tipo di esigenze che però insomma mi sembra che si vadano un po' al di là di quello che sarebbe giusto.
Ecco. Questa cosa non la sapevo però.
Sì, 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 insomma si è creato inevitabilmente, come dicevo prima, ai noi qualsiasi cosa, anche la più intelligente, poi tende purtroppo ad essere interpretata in maniera fuorviante. Questo tra l'altro è utile perché ci può portare a ricordare che anche quando noi ci affranchiamo da una singola indicazione di questa società, cioè del contesto culturale nel quale siamo cresciuti e nel quale viviamo, molte volte ci portiamo dietro a nostra insaputa dei condizionamenti che sono talmente di carattere generale da non poter essere poi identificati in un singolo comportamento. Sono proprio dei modi di vedere. E questo appunto di fare le cose alle estreme conseguenze di specializzazione credo che sia appunto uno di quei vizi che ci portiamo dietro. Per esempio...
Beh certo, come dicevo anche in una puntata precedente, se queste pratiche poi diventano una moda rischiano appunto di diventare un business e quindi perdono completamente il senso.
Non c'è dubbio, c'è il rischio praticamente di quelli che ascoltano la musica New Age che dovrebbe essere anticonsumista su impianti stereofonici da chissà quanti mila
certo.
euro. Ecco, non lo fate, ascoltatelo su strumenti magari meno impegnativi. Bene Pamela, grazie e naturalmente appuntamento alla prossima settimana.
Grazie a te, un saluto ai web ascoltatori.
Across the ocean, leaving just a memory.
Assumare Pink Floyd Another Brick in the Wall, un pezzo che abbiamo messo deliberatamente, ci mancherebbe altro, proprio in chiusura di questo spazio dedicato agli altri stili di vita, in particolare lo slow food. Una bella cosa firmata da Neil Young, un passo indietro, anzi due, rispetto all'ultimo album che è appena uscito. Il nuovo si chiama Fork in the Road, e un passo indietro fino al terz'ultimo album che si chiamava Living with the War e conteneva all'interno, tra le altre cose, questo brano intitolato Restless Consumer, in buona sostanza il consumatore che non trova pace.
People
nessun bisogno di altre bugie. Questo ritratto di Neil Young dedicato appunto al consumatore insoddisfatto, secondo qualche traduzione, ma insomma restless, questa mancanza di pace e di quiete che è così tipica proprio del condizionamento, del martellamento incessante che ci arriva da parte della pubblicità, quella esplicita e quella invece più o meno occulta, e che ci spinge continuamente a ricercare nell'acquisto di merci poi delle gratificazioni, delle conferme rispetto al fatto che siamo ben inseriti e che ancora, quindi, visto che guadagniamo, possiamo permetterci tutta una serie di cose. E questa volta andiamo abbastanza di corsa. Nel frattempo vi confermo quasi al 100% ormai che alle 10.30 facciamo questo collegamento, questa chiacchierata, ve lo dico, con Francesco Vergovic, una delle grandi voci per quanto riguarda la scena, in particolare all'origine romana e laziale, ma poi l'emittente in cui lui lavora da oltre 15 anni, che si chiama Radio Radio, poi arriva attraverso il satellite ha naturalmente un pubblico molto ma molto più vasto di quanto non sia quello già vasto di suo, di Roma e del Lazio. E dunque giro d'orizzonte molto rapido, vi anticipo che la rubrichetta Ci sono o ci fanno potrebbe anche slittare, ma questo lo scopriremo dopo. Nel frattempo vi potrei... no, non ve lo anticipo di che cosa si trattava. Veniamo invece ad alcune delle notizie che si sono andate affastellando nel corso degli ultimi giorni. E allora, tanto per cominciare, è arrivato l'aumento delle tariffe autostradali, perché il governo, consapevole della crisi, aveva fermato gli aumenti di queste tariffe fino al 30 aprile. I'm laid off and I'm having double trouble. Come dire che intanto gli facciamo un regaluccio ai gestori delle autostrade, in coincidenza quantomeno del ritorno da questo ponte del 1° maggio. Fatemi aggiungere immagine alla notizia, tra l'altro ci sono aumenti che in qualche caso sono arrivati a entità veramente consistenti. Per esempio, sulla Milano-Torino l'aumento è stato superiore al 20%, ma insomma la media è intorno al 3,5%. Spiegazione dei gestori, ma avevamo fatto dei lavori. Insomma, fare dei lavori dovrebbe essere appunto ciò che incombe ai proprietari di un qualcosa. E mi sembra evidente che quando c'è questa certezza poi di scaricare qualsiasi genere di costo sugli utenti, mi sembra chiaro che poi ci potrebbe essere un pochino di attenzione in meno nel valutare se questi costi, se questi lavori erano o non erano così indispensabili. E sembra invece evidente che in un momento di crisi, in un momento di recessione, con il PIL che va così drasticamente all'indietro, con così tanta gente che viene licenziata, con così tanti operatori che vedono i propri guadagni scendere infallibilmente, mi sembra chiaro che proprio in questo momento invece le tariffe autostradali andavano bloccate del tutto. L'altra cosa che volevo aggiungere invece in margine all'aumento delle tariffe autostradali è questa notizia che ci dice che nei giorni appunto del ponte del 1° maggio c'erano in giro qualcosa come 9 milioni di autoveicoli e si tratterebbe, a detta dei commentatori, del dato più rilevante degli ultimi 10 anni. E qui torniamo alle cattive abitudini, alle pessime abitudini che molte volte ci troviamo ad aver acquisito senza quasi rendercene conto. È chiaro che se si va in vacanza, tra virgolette, sfruttando semplicemente il fatto che c'è un venerdì che si aggiunge al normale sabato e la domenica e ci si consegna a file interminabili lungo le autostrade, bisognerebbe chiedersi se si sta andando in vacanza nel senso migliore del termine, quindi per concedersi dei momenti che ci permettano di vivere in maniera diversa da quello che facciamo di solito, o semplicemente si sta adempiendo all'ennesimo rito di massa. Invece una cosa molto interessante che è apparsa su Repubblica domenica era un articolo firmato da Giuseppe Turani, che è uno dei commentatori economici di più lungo corso, il quale parlava esplicitamente, quindi la novità non è assoluta, soprattutto per noi che seguiamo le vicende economiche in una certa maniera, ma finalmente anche Turani parlava esplicitamente di bolla speculativa del debito pubblico. L'idea naturalmente è che, siccome questo è un sistema economico che per funzionare, tra virgolette, ha bisogno di enorme risorse di liquidità, dopo il fallimento delle bolle precedenti, quindi via via, prima la bolla della new technology, poi anzi la bolla della tecnologia informatica cosiddetta new economy, poi in ultimo questa bolla speculativa sugli immobili e sui mutui subprime, naturalmente si trattava di andare a pescare in un nuovo serbatoio di liquidità più o meno illimitata, e si è pensato di risolvere il problema, per così dire, facendo ricorso al debito pubblico. Se qualcuno ne avesse voglia, si vada a vedere l'ultimo intervento firmato di Advisor sul sito ilribelle.com, un intervento di particolare interesse perché a partire da alcuni articoli apparsi sul Sole 24 Ore va appunto a focalizzare anche il problema dei rapporti tra potere politico e potere economico. E d'altronde che il pezzo abbia un obiettivo interesse lo dimostra anche il fatto che è stato poi ripreso dal sito come Don Chisciotte. Ultima notizia su cui volevo richiamare la vostra attenzione: come ben sapete non si tratta naturalmente di fare una ricognizione con l'ambizione di essere esauriente rispetto a tutto quello che accade, ma semplicemente di enucleare alcune notizie per appunto sottrarlo, o almeno tentare di sottrarlo a questo flusso magmatico che invece ce le porta continuamente un attimo prima sotto gli occhi e un attimo dopo invece sparite alla nostra vista e quindi alla nostra attenzione. Ultima notizia: l'idea di realizzare intorno al Colosseo una serie di strutture di intrattenimento, ricettive e quant'altro, in coincidenza con la finale di Champions League che per l'appunto si svolgerà a Roma a fine maggio. E dunque il punto chiave di tutta la questione qual è? Che il Colosseo in quanto tale dipende dalla sovrintendenza, ma le vie circostanti invece dipendono dal Comune di Roma.
Colosseo. Abedok, Abedok, Abedok. Colosseo. Chi ha predicato si è impalato al Colosseo. Chi ha taciuto si è mietuto al Colosseo. Si è bevuto dall'arena al Colosseo. Al Colosseo. Si è crocifisso al Colosseo. Si è disumiato al Colosseo.
Abbiamo ascoltato fino alla fine Vinicio Capossela in una dimensione che sembrava più teatrale che non appunto tipica della canzone, un termine, quello della canzone, al quale di solito facciamo invece poi equivalere l'intrattenimento. Invece in molti casi non è così. Fatemi aggiungere un'ultima cosa per quanto riguarda la notizia appunto che, in coincidenza della finale di Champions League, il comune di Roma sta pensando di allestire tutto intorno, rispetto al Colosseo, tutta una serie di strutture di accoglienza, di intrattenimento per quanto riguarda i turisti richiamati a Roma per l'appunto dall'evento, tra virgolette. Quindi schermi, addirittura due campetti da gioco in erba sintetica. La cosa non piace affatto alla sovrintendenza. Staremo a vedere se prevarrà appunto il potere decisionale della sovrintendenza, che ha competenza sul Colosseo, su tutta la zona monumentale intorno al Colosseo, se invece prevarrà poi il potere decisionale del comune, che invece ha giurisdizione, come si dice, ha competenza per quanto riguarda le strade. Detto questo, fatemi dare il benvenuto, finalmente l'abbiamo annunciato prima, a Francesco Vergovic.
Federico, buonasera a tutti.
Buonasera a te. Tra l'altro, recuperando questa cosa di Otis Rush, Double Trouble, che ci accompagna molto tempo fa, quando facemmo una trasmissione che si chiamava Codice Notte.
Sì, ecco. Me lo ricordo.
Vabbè, io in realtà adesso la uso invece per andare a fare una ricognizione sulle notizie dell'ultima settimana, su alcune notizie che ci sembra il caso di andare a recuperare. Con te invece, e già ovviamente l'avevo annunciato prima, ci troviamo a parlare del rapporto che esiste tra informazione e spettacolo, perché, lo dicevo prima, tu da oltre 15 anni ormai conduci all'interno di Radio Radio questi spazi che di volta in volta danno voce sia agli ascoltatori sia a tutta una serie di persone più o meno competenti, le quali intervengono, ed espongo subito quella che è la mia tesi, apparentemente per portare i frutti della loro competenza, molte volte invece per fare autopromozione.
Federico. E quindi ti vuoi dare una conferma? Che cosa vuoi che ti dica io? Vuoi che ti dica di sì, che hai ragione, che è vero? Beh, potrebbe anche essere, sì.
Così vorrei sapere un po'.
Ma io ti dico subito, io d'altronde ritengo che ci sia un rapporto forte, stretto tra informazione e spettacolo, almeno quando si parla di radio e di televisione. Sia la radio che la televisione, la forma di informazione che utilizziamo è una forma affine allo spettacolo, che proprio declina lo spettacolo, che indica per forza di cose un modo di essere rappresentata che sfiora lo show, sfiora lo spettacolo. E d'altronde noi siamo poi una radio anche particolare, non siamo una radio come molte altre che abbiamo la musica e poi tra una canzone e l'altra lo spazio per dire la nostra, magari per fare qualche battuta secca. Noi abbiamo da riempire 3-4 ore di trasmissione tutti i giorni, quindi puoi immaginare che gli argomenti poi si ripetono, perché noi trattiamo politica, attualità, costume, e quindi è naturale che uno debba anche improvvisare qualcosa che sia più che una notizia, quindi che sia anche un po' una nostra visione delle cose, che sia un po' il nostro modo di rappresentare quella notizia. Quindi c'è molto del nostro e c'è anche la notizia naturalmente, ma la parte nostra è fondamentale per la riuscita del nostro spettacolo quotidiano alla radio e alla televisione. Riguardo gli interlocutori che intervengono, parliamo di interlocutori fissi, cioè delle persone che insieme a me, per dire solo del mio spazio di 3 ore e mezza la mattina, è chiaro che anche loro rispondano a queste esigenze, e poi hanno ognuno un carattere anche affinato negli anni, quindi c'è il carattere di chi vuole dar di sé l'immagine di una persona molto, molto seria, ben educata, che risponde poi a tono, che aspetta che l'interlocutore al telefono, l'ascoltatore, finisca la sua domanda, finisca la sua considerazione, e ce ne sono altri che invece preferiscono spezzare la domanda dell'ascoltatore, anzi intervenire a gamba tesa, delle volte anche a rispondere malamente. Il risultato poi è quello che conta. Noi facciamo i conti come tutti con i numeri, quindi con l'audience, e l'audience ci indica anche ci dà almeno il senso di quello che dovremmo raggiungere, cioè una popolarità. La popolarità si raggiunge anche delle volte con il consenso, delle volte invece con il dissenso, con la provocazione, anche con qualcosa di odioso delle volte, che può essere la caratteristica, il carattere di un personaggio che viene creato forse ad arte. Guarda, devo dirti la verità, potrebbe essere vero che si ricerchi l'autopromozione. Questo non lo nego. Certo è però che non viene da noi preparato un progetto, una strategia di questo genere, avviene tutto così dal vivo. Riguardo l'autopromozione, Federico,
sì.
Non dimentichiamoci che è importante anche il modo in cui uno si presenta se stesso. Preferisco una persona, un interlocutore che si autopromuove, non facendo mai ricorso e richiamo ai valori, rispetto ad uno, l'altro giorno in televisione, nel concertone del 1° maggio, il conduttore che amo come attore, Sergio Castellitto, ha promosso il libro della moglie.
Guarda,
così,
Francesco, ne abbiamo parlato ampiamente anche noi proprio in apertura di trasmissione. Insomma, è una cosa talmente
spudorata.
Sì, ma direi poi tra l'altro non in linea con lui come persona.
Non in linea con lui, infatti lì ti trovi così un po' disarmato, disorientato rispetto ad una persona così che ha tutto per farsi amare, tutto perché tu dica io sto con lui al 100%, poi esci fuori questa piccola debolezza di cui non ha bisogno lui, non ha bisogno la moglie, non ha bisogno il libro della moglie, E rimani così un po' interdetto, capisci?
Esatto, perché non si tratta di, nel caso appunto della moglie di Castellitto, di una autrice che giace negletta, dimenticata.
Ecco,
era una ridondanza. Dicevamo in apertura di trasmissione che mentre lo spazio della poesia in qualche modo ancora forse poteva essere accettabile, questa poesia inframmezzata poi dagli interventi canori di Paola Turci e Paolo Fresu, e sicuramente proprio introdurre l'ospite d'onore della serata, il personaggio di maggiore attrazione, Vasco Rossi, con questa lunga e insistita lettura di un estratto dal libro appunto di Margherita Mazzantini è sembrato completamente fuori. Tra l'altro ci domandavamo, Francesco, vuoi sentire anche la tua opinione, anche se naturalmente è difficile avere certezze, per non dire impossibile. Ci domandavamo se poi, diciamo, gli organizzatori fossero informati e abbiano quindi avallato anche loro questa decisione.
Non possiamo saperlo, io tendo a credere di sì, ma è probabile che ci sia stato un accordo prima, insomma, no? Rispetto a quello che ha fatto Castellitto e quello che ha fatto, nel senso, la sua disponibilità a presentare, e poi non so dirti certo.
Comunque un brutto momento, ecco,
io
brutto
credo
momento.
Però che ci sia, che almeno quello lui l'abbia fatto, credo io ne
meno.
Abbia parlato con gli organizzatori, suppongo.
C'è da
l'abbia fatto.
Senti, torno su quello che dicevi prima, Francesco, ma
sì.
Sull'arco di tutti questi anni,
sì,
tu hai visto, diciamo, un cambiamento, e spiego meglio, ti sembra che le persone, e non parlo soltanto degli ospiti, ma parlo anche degli ascoltatori, perché poi mi sembra che ci sia in qualche modo una differenza sempre più lieve, per non dire nulla, poi nell'approccio alla trasmissione da parte degli ascoltatori, da parte degli ospiti. Ecco, ti sembra che, diciamo, questo crescere dell'impudenza sia aumentato, cioè questo crescere dell'impudenza ci sia stato oppure no?
Sì, beh sì, sì, perché c'è un popolo ormai di abituati al mezzo, quindi anche noi siamo diventati come gli americani 30 anni fa, adesso lo siamo anche noi, quindi se ci mettono davanti un microfono sappiamo che cosa dire, sappiamo come rispondere, sappiamo anche fare una battuta, e questo si sente benissimo anche nelle conversazioni che si fanno la mattina alla radio da parte degli ascoltatori, cioè,
sì,
io credo che sì, che sia
in cui molte volte, tra l'altro, diciamo, c'è la necessità, il desiderio di intervenire anche laddove non si abbia poi una vera e propria conoscenza.
No, ma su cui questo è un altro aspetto molto interessante, non posso negarlo, che io non abbia, adesso al di là dello show che viene rappresentato, poi naturalmente se ne parliamo a parte, quindi se consideriamo le cose fuori dallo show, da quel momento, io non è che abbia una grandissima considerazione di gran parte delle persone che chiamano la mattina adesso, per dire, della mia trasmissione, perché sinceramente in alcuni casi, in molti casi, gli ascoltatori che chiamano mi fanno pensare a una sorta di ruolo che non esiste, insomma non esiste il ruolo dell'ascoltatore che deve chiamare. Beh, alcuni di loro si sentono quasi nel diritto di essere parte dello show con una telefonata, capisci? Naturalmente lo show è show, ci stiamo tutti e va bene, ma nella maggior parte dei casi sono telefonate inutili.
Ci racconti un po', c'è modo di filtrare queste telefonate? O sei sempre un po' in ansia?
C'è modo di filtrarle in base a dei canoni che però non sono quelli della differenza di qualità della telefonata, quanto del disturbo che può causare un ascoltatore così particolarmente scorretto o maleducato. Per il resto lasciamo correre, le telefonate vanno, anche perché noi ne prendiamo tante, capisci? La nostra è una trasmissione soprattutto in alcune fasi, non tutte le 3 ore e mezza, ma in una parte della trasmissione, la prima parte, è una trasmissione fatta di telefonate a valanga, quindi ne mandiamo in onda 30-40 telefonate, capisci? 30-40 telefonate in cui la domanda viene consumata in pochi secondi, non si lasciano molto al telefono e danno l'opportunità al nostro personaggio del momento, che deve sentire le domande e rispondere alle domande degli ascoltatori, di rispondere a modo suo, e questo modo suo delle volte è anche piuttosto ruvido, E quindi puoi capire che non andiamo troppo per il sottile nella scelta delle telefonate. Arrivano, indicano che vogliono partecipare sull'argomento, ecco, almeno quello, noi chiediamo se l'argomento è centrato, almeno quello, e poi lasciano andarsi.
Anche se poi succede, no? Cioè, questo d'altronde non soltanto da voi, succede che poi quello chiama e dice sì, so che state parlando,
certo.
Ma naturalmente
sì,
io voglio...
Ah beh, certo, ne succedono, come no. Ne succedono da questo punto di vista.
Così come Francesco, fammelo dire, insomma, le persone, sì. Ma insomma, credo che non svegliamo nulla di particolare, ma è interessante. Cioè il fatto che non c'è nulla di più allarmante di quando le persone dicono: no, ma guarda, proprio 10 secondi.
Sì,
di solito
certo,
10 secondi
sì, da questo punto di vista
tendono a diventare 10 minuti.
Sì. Poi c'è chi ama parlare di sé, ma tutte cose che capiamo benissimo, poi conosciamo la radio sia te che me, che io, Federico, da veramente tanti anni, 15
Francesco,
anni,
ma
l'esperienza su radio, ma l'esperienza della radio ha più di 30 anni, quindi puoi immaginarti.
Tanto fammi ricordare, la tua trasmissione è tutti i giorni a partire dalle 10.30 fino alle 14,
esatto,
questa trasmissione si chiama Un Giorno Speciale, appunto,
esatto.
Radio 104.500, esatto. E poi però rimbalzata attraverso il satellite, ma insomma, chi ne abbia voglia vada sul sito, trova tutte le indicazioni. Invece la domanda che ti voglio fare adesso, in questo momento sconfina un po' dalla radio in senso stretto e si estende proprio a quella che poi è la società circostante, ma noi assistiamo, almeno a me sembra di assistere continuamente a questa contraddizione in termini, nel senso che da un lato le persone smaniano per comunicare attraverso i media, però poi comunicano molto poco e molto male nel momento in cui sono in un rapporto diretto con altre persone. Non so se questa è una cosa che riscontri anche tu.
Assolutamente, certo. Noi abbiamo, guarda, tra poco devo chiudere perché sono in diretta anche adesso, anche la sera ho uno spazio di diretta, però quest'ultima domanda necessita di una risposta, almeno per il mio piccolo mondo, per la mia piccola esperienza. È vero, la libertà che noi, come altre stazioni, ma noi, ripeto, essendo la nostra un'esperienza particolare, una radio parlata tutto il giorno, e dando ampio spazio alle telefonate degli ascoltatori, ecco, io credo che molti ascoltatori potrebbero utilizzare quello spazio, uno spazio interessante perché la radio è molto seguita, perché volendo potrebbero fare più di noi stessi avendo un obiettivo. Se un ascoltatore, se degli ascoltatori hanno l'obiettivo di portare qualche elemento veramente interessante di discussione, di dibattito, di novità, potrebbero utilizzare appunto quello spazio per farlo. E purtroppo non è così, d'altronde anche le conversazioni, le discussioni che noi ascoltiamo abitualmente nelle nostre giornate sono di quel livello, sono piuttosto, sinceramente, rispondono così agli impulsi della pancia,
esatto.
Poco di più, sì, è poco di più, sinceramente.
Va
un
bene,
peccato,
con questa, esatto, con questa annotazione malinconica, ma in qualche modo poi per migliorare la realtà bisogna innanzitutto prendere atto di come stanno le cose. Noi ti ringraziamo molto, Francesco.
Grazie a te, Federico.
E naturalmente appuntamento a una qualsiasi occasione successiva.
Buonanotte lo stesso per te qui da noi.
Molte grazie, a presto.
Ciao Federico,
di nuovo.
Buonanotte, ciao.
Davvero niente male questa cosa di incrociarsi mentre tutti e due si sta in trasmissione. Guardate, io non tendo a fare pubblicità e a maggior ragione poi a sottolineare quello che è, però nella trasmissione di Francesco Vergovic c'è questo dato interessante. Al di là poi del modo in cui gli spazi vengono occupati dagli ascoltatori e anche da diversi degli ospiti, c'è poi costantemente da parte sua un elemento di ironia che, se riuscite a coglierlo, ma non dovrebbe essere poi così difficile, serve veramente a dare simultaneamente lo show e però anche quel filo di rilettura dello spettacolo che può rendere il tutto non soltanto un momento di celebrazione dell'ovvio, ma anche una rilettura dell'ovvio, e quindi in qualche modo un momento non solo di divertimento ma anche di consapevolezza.
In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, che le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia, Bibbia. Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, sapere che voi state bene insieme quando vi vedete. L'amicizia che non passerà mai, mi sento male a non saper l'umidità, ai. Avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti e di salvarti. Lo schiacci contro il muro sulla pancia, pancia. Sono Dracula in azione sotto il sole col sudore sulla guancia, guancia. Una metafora come si fa, mi viene una poesia o la verità. Ti fermeresti per la scena ancora un po', che ti riprendo. Ma dove sei finito? A dare l'acqua con il tubo alla tua antica. E vieni subito a vedere, lascia crescere le pere, c'è un tramonto giapponese sopra quel paese. L'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai. Avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti e di salvarti. La gente immobiliare come lo volevi tu, ma se cancelli il mio ricordo succede che sono morto, vedi non esisto più. Coprendo il buco non parlo, ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più. Non c'è confine di proprietà se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La cariola dove va? In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, perché le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia, Bibbia. Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, sapere che voi state bene insieme quando vi vedete. L'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai. Avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti. Coprendo il buco non parlo, ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più. Non c'è confine di proprietà se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La cariola dove va?
E per appunto il contrasto è spesso l'abisso che separa la vita reale invece dalle informazioni che si ricevono, più o meno attendibili, più o meno invece di contro falsificate. E per appunto questi coccodrilli che in America escono fuori dalla doccia e queste previsioni meteo che sono prese pari pari dalla Bibbia. Davvero niente male. A chiudere naturalmente questa intervista con Francesco Vergovic, questa chiacchierata riguardo al rapporto tra quella che è o dovrebbe essere l'informazione e invece quello che è o dovrebbe essere lo spettacolo. Molte volte i due elementi si miscelano insieme e, ahi noi, la miscela non migliora né l'uno né l'altro. E dunque, a chiudere questa trasmissione di The Ghost of Tom Joad, che ha dedicato così ampio spazio al problema dell'informazione, nella prima parte ne abbiamo parlato ampiamente con Valerio Lo Monaco, naturalmente a partire da questa ricognizione annuale che viene fatta da questo organismo americano e che ha retrocesso l'Italia tra i paesi semi-liberi. Ma come abbiamo visto, proprio parlandone ampiamente con Valerio Lo Monaco, il problema non è affatto riducibile soltanto a questa anomalia che pure esiste e che concentra nelle mani di Silvio Berlusconi sostanzialmente la totalità o quasi delle grandi reti televisive italiane. Evidentemente il problema è molto più ampio e dovrebbe essere oggetto di un approfondimento, e questo naturalmente chiama in causa innanzitutto la cosiddetta opposizione, la quale smania molto nel sollevare il problema dell'asservimento oggi della RAI agli interessi di governo, ma non faceva altrettanto negli anni, nei decenni precedenti, quando invece la lottizzazione della RAI era una prassi assolutamente generalizzata, che però in quel momento riservava comunque degli spazi per l'appunto anche al centro-sinistra. E qui degli spazi quasi un eufemismo, perché in realtà questi spazi poi alla fine tra governo e dintorni finivano con l'essere di gran lunga prevalenti, per non dire totalizzanti, rispetto al tutto il resto. Sia come sia, chiusura di The Ghost of Tom Joad, questa 16ª puntata, ne aggiungiamo una settimana, piano piano si vanno moltiplicando. Ci pensavo oggi mentre venivo appunto qui in redazione, abbiamo cominciato il 19 di gennaio di questo 2009 e quindi ci avviciniamo a lesti passi ormai al quinto mese di trasmissione. Quando uno ci pensa poi non gli sembrerebbe tanto. Speriamo naturalmente che non vi sembri tanto nel senso negativo del termine, ma anzi nel senso positivo della ricchezza degli argomenti. Questo appuntamento del lunedì sera, ogni sera su Radio Alzo Zero, web radio di riferimento del sito ribelle.com e del mensile La Voce del Ribelle. Detto questo, naturalmente un grazie come sempre a Sara Santolini per il lavoro in regia, un grazie a voi per l'ascolto e l'appuntamento, come ben sapete, a lunedì prossimo.
Desert of sand in your hands.